Grazie a tutti, grazie a Gesù per il fatto che siamo qua. Poi volevo dirvi, ecco, io so poco di quello che ha detto all'inizio, però ripetite nuovamente, anche se dirò cose che lei ha detto, le ripetizioni servono sempre, perché non bastano mai. Sì, perché siamo un popolo dalla scettica. No, volevo dirvi che abbiamo trascorso veramente due giorni molto belli, due giorni di fraternità, e poi quando parla Salvatore io starei ore ad ascoltarlo, perché predicatori come lui, devo essere sincera, ce ne sono ben pochi. E niente, allora, ecco, il primo giorno siamo stati con Marcella, ci ha parlato Marcella Reni, anche lei una persona veramente piena di Dio. E prima di cominciare io vi vorrei un attimo riallacciare a quello che ha detto la volta scorsa Angelo, negli appunti, nelle domandine che ci ha dato. Vorrei però riprendere da là, dove c'è scritto che alla luce dei frutti raccolti in quasi 50 anni, un altro anno noi, rinnovamento nello spirito, facciamo 50 anni di vita, proprio come rinnovamento nello spirito. E quindi si è potuto constatare che per affrontare i numerosi e profondi problemi che oggi attentano alla fede, non sono sufficienti interventi educativi né progetti formativi, per quanto apprezzabili possano essere, se ogni singola persona non ha avuto un incontro personale con Cristo Signore, rimettendo alla sua potenza ogni problema e difficoltà, in sostanza tutta la sua vita. Se non c'è questo incontro personale che ci fa cadere da cavallo come cadde San Paolo, ecco, possiamo fare tutte le formazioni che vogliamo, tutti i processi educativi, tutto quello che c'è di umano, però per come noi ascoltiamo, usciamo dalla porta e dimentichiamo tutto. E poi un'altra cosa bellissima, che il discepolo trasformato ha una gioiosa, e sottolineo gioiosa, consapevolezza di essere parte di un corpo, che è il corpo di Cristo. Noi siamo delle membra. E vorrei proprio iniziare, io l'ho suddivisa in due parti, perché vorrei, ecco, riportare, oltre qualche mia riflessione personale, proprio quello che hanno detto sia Marcella che Salvatore, perché detto da noi potrebbe assumere una dimensione diversa, cioè vabbè, dite in questa maniera, non bisogna vedere. Invece io proprio ho riportato quello che hanno detto loro, perché sono, diciamo, dei suggerimenti, degli orientamenti che per la verità è da 4 anni, anche più di 4 anni che loro danno, però tutti questi interventi sono stati completamente disattesi. Non parlo di noi come gruppo, parlo in generale del rinnovamento. E Marcella proprio diceva questo, che la Sicilia è sempre stata una regione che ha trainato tutta l'Italia come rinnovamento, perché da qua sono partiti i comitati diocesani, i comitati regionali, proprio da qua, perché nella Sicilia ci sono circa 300 gruppi e quindi l'Italia ha copiato da noi siciliani. Per cui se ci addormentiamo anche noi, si addormenta tutto il rinnovamento. In pratica il succo era questo. E allora Marcella ha esordito, ecco, anche un pochino per sforzare la sua ansia, proprio parlando della sua esperienza personale, e mi ha colpito una cosa, e ha colpito anche lei, perché dopo l'invocazione allo Spirito Santo è stata donata una parola, è sorta una madre, ecco, in mezzo a noi. E lei proprio ci ha raccontato dopo la preghiera che quando ha ricevuto la preghiera di effusione è stata donata questa parola, che era sorta una madre in mezzo al popolo. Padre Matteo La Grua, in un convegno a Margi Farace a Palermo, durante la preghiera si abbassa e gli fa nell'orecchio: tu sarai madre di questo popolo. Cioè, profeta, uno dei profeti veramente più grandi che noi abbiamo avuto in Sicilia. E poi gli ha detto una cosa che dice, credetemi, dice, io non ero più capace neanche di alzarmi. Perché? Dice, nonostante tutto, dice, ogni volta che io venivo chiamata, io volevo scappare, mi volevo nascondere. Mi ha fatto ridere perché mi sono ricordata di me che io mi paragono sempre a Giona, che quando vengo chiamata prima vado da un lato, scappo e poi dico va bene signore, ritorno indietro. E padre Matteo Landrua gli disse nell'orecchio: e non ti nascondere più. Dice figliolo, a quel punto dice io non riuscivo più a muovermi perché ero rimasta talmente, ecco, estasiata, stupida. Dice che io ho promesso di che non sarei più scappata. A che io poi pensavo, ancora mia non mi disse nulla, quindi io.
Quindi, noi diciamo no.
E allora, e diceva Marcella, proprio intanto ci ha ricordato che il rinnovamento è una corrente di grazia, che con il seminario noi abbiamo riscoperto una nuova relazione con Gesù. E siamo stati subito portati all'annuncio pragmatico, annuncio che purtroppo oggi noi del rinnovamento non abbiamo più. Io sto parlando del rinnovamento in generale, non sto parlando sì, di un singolo gruppo, è tutto il rinnovamento che in questo momento sta soffrendo, e sta soffrendo perché la Chiesa sta soffrendo, la Chiesa sta passando un momento terribile, veramente, e siccome noi siamo nella Chiesa e lavoriamo per la Chiesa, chiaramente questo momento difficile lo stiamo attraversando anche noi, però ci dobbiamo ricordare che noi, non dico che abbiamo qualcosa in più rispetto agli altri, ma noi dobbiamo di nuovo recuperare la nostra fede carismatica, come la chiamava padre Matteo. Quella fede che ci fa sperare oltre ogni cosa, quella fede che ci fa dire sì, Gesù è morto, ma è risorto e siede alla destra del Padre. Noi questo non lo annunciamo più. Nelle nostre assemblee ho letto poco fa che il discepolo ha una gioiosa consapevolezza di essere parte di un corpo. A me mi pare che noi invece abbiamo la consapevolezza triste di essere parte di un corpo, credetemi, perché non la prendete per male, è una mia considerazione. Quando si sta da questo lato dell'animazione, i nostri gruppi non sembrano più gruppi carismatici, parlano, ecco, questa è una cosa che condividavamo con tutto il resto del pastorale. Pare un gruppo di Padre Pio, senza nulla togliere al gruppo di Padre Pio, me ne guarderei bene. Ma noi non siamo un gruppo di preghiera, questo lo dobbiamo capire, noi siamo un popolo in cammino. Sì, preghiamo, ma siamo un popolo che il Signore ha suscitato, lo Spirito Santo ha suscitato per la Chiesa, perché noi dobbiamo gridare al mondo che Gesù è morto, ma Gesù è risorto. Noi siamo fermati, ci siamo fermati, Cristo è morto. Punto. Abbiamo le facce da 2 di novembre.
No, aspetta, io entro nel 2 novembre.
Perché? Ah? Il 2 di novembre è il giorno dei morti.
Va
bene, però abbiamo la faccia da 2 di novembre.
Sei morto.
Abbiamo la faccia da 2 di novembre. E niente, ci ha ricordato proprio che il rinnovamento è la strategia dello Spirito Santo in questi tempi così difficili, e che noi nonostante tutto siamo dei privilegiati proprio per combattere in questi periodi così duri. Proprio ora il Signore ci chiama ad agire nella maniera carismatica. E diceva anche, quando Gesù entrò nella sinagoga, prese il rotolo di Isaia, dove c'era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Questo è un programma che noi dovremmo portare avanti, che è lo stesso programma di Gesù. Gesù fece proprio questo. Gesù, che è un programma questo spirituale, umano, sociale, antropologico, e quindi il desiderio del rinnovamento è quello del comitato, è quello che il rinnovamento diventi più santo al di là dei numeri. Proprio mi ha colpito questo, dice al di là dei numeri noi dobbiamo guardare alla nostra santità, e per ritornare alla nostra santità ci dobbiamo fermare un attimo e ritornare non alle origini, è stato specificato questo, non alle origini del rinnovamento, quel rinnovamento nostalgico, dobbiamo tornare alle fonti del rinnovamento carismatico, cioè noi dobbiamo tornare allo Spirito Santo, punto. E questa è la nostra missione. Quindi dobbiamo ritornare a pregare, 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 perché forse in questi ultimi anni abbiamo dimenticato forse un po' la nostra preghiera. Dobbiamo reimparare un sacco di cose. Dobbiamo reimparare, figlioli, sono parole di Marcella, dobbiamo reimparare l'accoglienza. L'accoglienza che era veramente il fiore all'occhiello del rinnovamento. Dice accoglienza che non c'è più. Ma accoglienza non quella che si fa alla porta, accoglienza con la A maiuscola. Vuol dire accogliere il fratello, accogliere chiunque, accogliere lo zoppo, accogliere il povero, accogliere il cieco, accogliere l'importuno, accogliere quelli che noi non sopportiamo, perché siamo esseri umani e ci può essere anche qualcuno, ecco, che noi mal sopportiamo, anche quello che dobbiamo accogliere. Dobbiamo reimparare l'intercessione. E qua sia Marcella che Salvatore hanno detto la stessa cosa. Ma badate bene che non è la prima volta che lo dicono. In questi quattro anni, al convegno dei Rimini, animatori Rimini, loro l'hanno detto. Infatti sono usciti quei quattro famosi libretti, hanno detto proprio questo. Diceva Salvatore, dice, non sappiamo più neanche imporre le mani. Perché dice, mi accorgo che fanno, proprio la detta arriva, la mano così, pare che si spaventano ad imporre le mani. E qua c'è stata tutta poi una risposta sull'imposizione delle mani, perché abbiamo perso proprio la cosa più bella che aveva il rinnovamento. Pregare per i fratelli, pregare con i fratelli, pregare sui fratelli, la famosa preghiera di liberazione, la preghiera di guarigione. Cioè, dove siamo andati a finire? Ed è vero. Cioè, io, quello che abbiamo visto noi negli ultimi anni, tutto quello che era del rinnovamento, in effetti, si è andato via via, un po' perdendo e morendo. C'è tanta nostalgia di Dio in giro. E ve lo dico veramente col cuore in mano, per un'esperienza personale. Quando sembra che l'uomo non crede che ci sia la figura divina, però in fondo al cuore ha una tale nostalgia a cui non sa dare un nome, ma è nostalgia di Dio. E io lo sto vivendo con un ragazzo che non ne vuole sapere di Dio, però in fondo al cuore ha questo desiderio di conoscerlo. E quindi ora bisogna vedere come fare per entrare nel cuore di questo ragazzo, insomma, per farglielo conoscere un po' più da vicino. In pratica dobbiamo riportare lo spirito nella Chiesa, quel famoso spirito che dà la pace ma non ci lascia in pace. E se noi invece ci sentiamo in pace, vuol dire che questo spirito è messo là in un angolo che dorme. Perché quando questo spirito è vivo dentro di noi, è come una dinamite. Dynamis, questa è una parola che mi piace da morire, come la dinamite. Appena la dinamite che fa, appena si avvicina il fuoco, scoppia. Noi dovremmo scoppiare con il fuoco dello spirito. A voi, ecco poi, le riflessioni vostre personali. Il gruppo, ci è stato detto, non nasce solo per noi. Sì, nasce per noi, però se nasce in un determinato territorio, interroghiamoci, quali sono i bisogni di questo territorio? Se il Signore ha suscitato questo gruppo nel territorio, guardiamoci attorno, perché noi non siamo fatti per restare chiusi dentro quattro mura, noi siamo stati veramente creati per uscire e per annunciare e per aiutare i poveri e per aiutare i ciechi. Addirittura lui diceva il seminario di Vita Nuova a tutti, come dice il Papa, cioè non abbiate paura di proporre il seminario di Vita Nuova, cioè è grazia. Ecco perché diceva Marcella, noi non guardiamo più ai numeri, perché dice anche se non vengono poi nei nostri gruppi non ha importanza, ma intanto hanno ricevuto l'annuncio. Dice, certo, poi se vengono, insomma, è un altro discorso, è ancora meglio. Tanto
dipende un poco anche da noi.
Certo, ma guarda, Salvatore ha detto una cosa che mi ha chiamata veramente in prima persona, io mi sono interrogata. Dice, ma voi chiedetevi, ma il vostro gruppo sta crescendo? Anche c'è stato un silenzio. generale. Io chi sto portando nel gruppo? Chi porto nel gruppo? Anche io mi sono interrogata, perché questa domanda me l'ero fatta io qualche tempo prima, perché da quando io mi sono resa conto, da quando io sono andata in pensione e non avendo più tutte queste persone davanti, io non riesco più a portare nessuno al gruppo, perché ecco, non ho più quella vita sociale che avevo prima. Adesso insomma sono sempre o qua, non ho ecco la possibilità di vedere altre persone e tirarmele qua, assolutamente. Quindi ognuno di noi e si interroga, ma io chi sto portando al gruppo? I gruppi sono diventati gruppi in cui l'età media, dico sempre io, è 60 anni, e 60 anni vuol dire un gruppo vecchio. Noi abbiamo bisogno dei giovani. Scusate, la prima sono io. Ah, prima sono io. Io non è che dico parlo per voi, io parlo per me. Si fa l'età media, si fa una statistica, se l'età media è quella. Per cui quindi interroghiamoci un attimino. Non diamo mai sempre la colpa agli altri. Ognuno di noi si deve assumere le proprie responsabilità. La prima io. Poi dobbiamo tornare a essere uomini e donne di preghiera, a essere e a non fare. Abbiamo fatto troppo in questi anni, cioè abbiamo fatto nel senso fare, come la società dell'apparire e non dell'essere. Noi ora ci dobbiamo essere, e dobbiamo imparare anche un'altra cosa, l'obbedienza, altro tema trattato. Io adesso sto un po' mischiando. L'ha trattato, mi pare, Salvatore, l'obbedienza. Noi non siamo più abituati ad obbedire. Questa obbedienza tanta cara a Gesù. Ricordatevi l'inno cristologico di Gesù, che si fece obbediente fino alla morte. Gesù chinò il capo al Padre e disse: sia fatta la tua e non la mia volontà. E poi io ho sempre l'esempio di Padre Tonino. Noi siamo figli di Padre Tonino, noi amiamo dire con Manuela, siamo figli di Padre Tonino. Non ci scordiamo che anni fa, c'eravate anche voi, un giovedì messa di intercessione, eravamo messi riuniti qua a cerchio, la preghiera che si fa prima della messa. A un certo punto sale Padre Tonino, serio, in viso, dice: ragazzi, io vi devo dare una notizia. Che succede, Padre Tonino? Il vescovo non vuole più che si passi col Santissimo nell'assemblea. Allora noi chiaramente tutti più giovani: no, ma che vuol dire, Padre Tonino, lei passa lo stesso? No, perché al pastore bisogna obbedire. Credetemi, questo atto di umiltà da parte di Padre Tonino, perché altri preti non hanno obbedito, hanno continuato lo stesso, però questo atto di obbedienza di Padre Tonino e quindi di umiltà, credetemi, ci ha insegnato talmente tante cose. Ma poi i frutti dell'obbedienza si sono visti. Io adesso è chiaro, non è che mi ricordo, ma qualsiasi atto di umiltà e di obbedienza porta i frutti. Quindi prima di fare qualsiasi cosa parliamone, consultiamoci, c'è un pastorale, ecco, ci sono gli anziani. Certo, ogni tanto ci posso essere io che incomincio un attimino, che pare che sbraito, ma sono molto innocua, non come il cane che abbaia ma che non morde. Ecco, se c'è qualche cosa, proponetela. Io anni fa mi ricordo che dissi al gruppo: ma se avete un'idea, se avete un desiderio nel cuore, parlatene. Perché il gruppo non è fatto, non è del pastorale. Il gruppo siamo tutti quanti noi. A proposito di gruppo, noi non siamo un gruppo, dovremmo essere una comunità. Questa è una novità di qualche anno già che va avanti.
Ha detto il rinnovamento si è chiamato gruppo, sì, da appunto, per distinguersi dalla comunità. Maria, ma è nato,
perfetto,
come comunità.
Il rinnovamento, come il rinnovamento carismatico, è nato come comunità, non come gruppo. Poi successe che al solito, siccome c'è l'essere umano che è sempre, insomma, il potere vuole comandare, ho ragione io, no, tu hai torto, si sono divisi. La comunità Maria si è fatta, ecco, da parte, ha continuato un proprio percorso. Noi ci siamo chiamati rinnovamento nello Spirito Santo. E per cui, per distinguerci, ci siamo chiamati gruppo, ma noi siamo comunità, non siamo un gruppo. Il gruppo è più un gruppo chiuso, ecco,
però anche le caratteristiche.
Le caratteristiche
cioè,
devi dire
della comunità.
Certo, perché la comunità intanto c'ha il soggiorno di vive nella fraternità. Partiamo da questo, l'avrei detto più avanti. Sì, perché parlo degli Atti degli Apostoli. Per cui ricordiamoci l'obbedienza, i profeti siano sottomessi ai profeti. È importantissimo questo. Non c'è nessuno migliore dell'altro, assolutamente. Però noi dobbiamo fare un passo indietro e chinare la testa e obbedire. Quando, ecco, c'è, per esempio, ecco, il pastorale, qua, l'animazione, ha il dono del discernimento in quel momento. Chiunque ci sia, perché è il Signore che lo dà, non siamo noi uomini. Anche là dobbiamo avere l'obbedienza. E a questo proposito apro una delle mie solite parentesi che mi piacciono tanto, perché poi mi sfuggono le idee. Questo è un piccolo grosso suggerimento che vi do perché mi viene dal cuore. Quando dopo l'invocazione allo Spirito Santo c'è un attimo di silenzio, non c'è tutta sta fregola di alzarsi a prendere la parola, portarla. Padre Raniero chiama quel momento di silenzio gestazione profetica, perché in quel momento lo Spirito Santo suscita o una parola, o suscita un pensiero, suscita qualcosa. Quindi questo volere necessariamente colmare quel silenzio tante volte è controproducente. E mentre si sta proclamando la parola che il Signore dona, stiamo ad ascoltare cosa dice il Signore. Non cerchiamo noi la parola nella Bibbia, già sta parlando il Signore. Quindi la Bibbia lasciamola per il momento chiusa. Questa è una cosa che hanno insegnato a me e che io cerco sempre di donarla a voi. Se più il Signore parla, io non capisco più quello che il Signore sta dicendo. E su una parola, si può fare una serata di preghiera, perché quella parola per ognuno di noi ha una risonanza diversa, perché non siamo tutti uguali, non siamo tutti omologati, siamo diversi. Quindi a me dice una cosa, a Santina ne dice un'altra, a Enza ne dice una, a Sandy ne dice un'altra, e quindi dobbiamo fare la risonanza su quello che il Signore in quel momento ci sta dicendo, perché va a finire che quando noi usciamo fuori noi non ricordiamo più quello che il Signore ci ha voluto dire, e durante la settimana viviamo così senza ricordarci cosa il Signore ci ha indicato di fare. Ricordatevi che il Signore per un anno intero ci ha detto di non temere. Un anno intero, come per un anno intero ci ha detto alzati, sotto le ecco, svariate maniere, ma ci ha detto alzati, e invece noi siamo sempre ripiegati su noi stessi. E allora, diceva sempre Marcella, c'è un'equazione facilissima per poter vedere come sono, a che punto sono io con il mio amore per i fratelli, un'equazione, Gesù, io. Cosa ha fatto per me il Signore? Facciamo a memoria di quello che fa il Signore per noi. Il Signore intanto ci ama. Il Signore ci salva. Il Signore ci libera. Il Signore ci guarisce. Il Signore ci perdona. Tutti siamo peccatori. Tutti, nessuno è esente dal peccato, neanche il Papa. Il Papa si confessa ogni 15 giorni, detto da lui. E allora facciamo al contrario. Io e gli altri, io amo gli altri, io li perdono gli altri, li salvo gli altri, li guarisco gli altri. Facciamoci queste domande. Questo è il termometro del nostro amore verso l'altro, verso il fratello. Poi si prega per Salvatore e il Signore dà una parola su cui poi Salvatore ha fatto tutto il suo insegnamento. Cioè è andato a braccio. Ecco perché dico mio, aveva un malloppo, così l'insegnamento, non l'ha neanche toccato, neanche l'ha aperto, perché è uscita la parola quella quando Gesù alla fine chiede a Pietro, ma tu mi ami? Pasci le mie pecore. Pietro, ma tu mi ami? Pasci le mie pecorelle. Pietro, ma tu mi vuoi bene? Sì, Signore, ma non lo sai che ti voglio bene? Io mi immagino a Pietro, sì, insomma. Da qua è partita tutta la catechesi, tutta la discussione di Salvatore, perché fa punto di domanda a che punto è il mio amore per il Signore? Dice, giriamo la domanda, ma il Signore ti chiede, ma a che punto è il tuo amore per me? Quando lui fa queste domande così, io entro sempre in crisi. Infatti Marcella fa, dici tu quando parlava Salvatore, dice avevi quegli occhi così sgranati. Eh sì, perché cose, ecco, che teoricamente le sappiamo, però poi forse non le mettiamo tanto in pratica, perché ci lasciamo prendere talmente tanto dalle nostre pesantezze, dalle nostre ansie, dalle nostre paure, che ecco, rimondiamo di nuovo nelle tenebre. E allora, a che punto è la mia preghiera personale? E qua mi ha invitato a nozze, perché chi mi conosce sa che io amo tanto parlare della preghiera personale. Lui ha detto, il rinnovamento nello spirito è un cammino personale. Tanti cammini personali formano la comunità, il cammino comunitario. Ma è personale, quindi la mia preghiera personale a che punto è? Mi apparto io nel segreto della mia stanza ogni giorno per pregare il Signore? Cioè queste sono tutte domande che io vi rivolgo e che poi voi dovete rispondere veramente nel vostro segreto. Perché tutto parte dalla preghiera personale. Cioè noi abbiamo la grazia di avere la cappella dell'adorazione perpetua. Bellissimo stare davanti al Santissimo, anche senza dire una parola. Quella è preghiera. Dice, va bene, mi addormento, sono stanca. Come dice Papa Francesco, anche io mi addormento, ma anche mentre dormo il Signore agisce. Però siamo là davanti a Lui, stanchi, sfiduciati, oppressi, pieni di problemi. Però siamo là davanti a Lui. E questo gesto di preghiera nostra, il Signore poi la ricompensa ce la dà, perché ci dà intanto la pace, ci dà la serenità e ci dà la forza per andare avanti, per affrontare tante situazioni che noi umanamente non potremmo da soli sopportare. Quindi, rileggiamo allora, a proposito dell'amore e della comunità, Atti 2,42, che dovremmo veramente, specialmente noi del rinnovamento, conoscere a memoria. Noi leggiamo poco la Bibbia, purtroppo leggiamo poco la parola. In Atti 2,42 noi leggiamo, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, quindi la formazione. Nell'unione fraterna, la fraternità. Questa fraternità che sì, apparentemente c'è, però non è questa la fraternità che vuole il Signore, la fraternità è ben diversa. Io ho qualcosa sulla fraternità, non mi ricordo se è questa, sì, sulla fraternità. Noi non riusciamo più neanche a vedere i segni del Signore. Diceva padre Raniero durante la messa a cui fu fatta questa domanda, cioè, ma come mai ai tempi di Gesù c'erano tutti quei segni, tutti quei miracoli? C'erano perché per la gente di quel periodo, di quel periodo c'erano bisogno di segni, perché dovevano veramente vedere che Gesù era il Messia. Una volta che abbiamo creduto, la tradizione apostolica ha portato avanti, ecco, la testimonianza e roba varia, questi segni in effetti noi crediamo per fede. Oggi l'uomo ha bisogno di nuovo di vedere questi segni. Però il Signore i segni li manda anche attraverso la sua parola. Credetemi, in questi giorni che io, ecco, vi ascoltavo la registrazione di questi due giorni di fraternità, sotto gli occhi però mi sono venuti insegnamenti di Sebastiano Fascetta, cioè come se il Signore guidasse la mia mano per vedere, ecco, queste cose. E c'era la fraternità detta da Sebastiano Fascetta, spiegata da Sebastiano Fascetta, che ora vi leggo perché io l'ho trovata molto interessante. Io ho detto, guarda Signore, tu, Salvatore ha detto questo, Marcello ha detto questo, Sebastiano ha detto questo, quindi tu ci vuoi dire qualcosa. Non sono, diciamo, delle parole così sporadiche, sono le stesse parole, questo è un segno. E allora, dice Sebastiano Fascetta, ultimamente si fa un gran parlare di fraternità in maniera strumentale e non reale. Si confonde la fraternità con il pensiero omologante della serie tutti dobbiamo essere d'accordo su tutto ciò che decidono in pochi. La fraternità, è chiaro, non è un cammino facile, è un cammino di conoscenza e accoglienza dell'altro, senza ridurlo a oggetto da usare per i propri interessi. Non sono i progetti che ci rendono fratelli, ma lo spirito d'amore che circola, ritorna la preghiera, che circola quando nessuno si ritiene superiore agli altri, ma ognuno prova gioia per il dono che l'altro rappresenta in sé e non per quello che fa o che può dare. Cioè, in pratica si parla di fraternità, si parla di preghiera, quindi non sono segni questi, non sono segni. Noi i segni non devono essere quei segni eclatanti, ecco che ci aspettiamo di vedere. Dobbiamo vedere i segni di Dio nella nostra vita, ma quanti segni il Signore ci manda ogni giorno e noi facciamo finta di non capire? Perché il Signore ci manda i segni attraverso anche una telefonata. Sta a noi riconoscere questi segni. Perciò abbiamo detto, erano assidui nell'ascoltare gli insegnamenti degli apostoli, insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane, la celebrazione eucaristica, e nelle preghiere. Nella fraternità, ecco, la comunità, come era intesa in quel periodo negli Atti degli Apostoli, in pratica è quella che dovremmo avere noi, che siamo noi. Noi ci riuniamo per ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. Siamo uniti, la fraternità. Siamo nell'unione fraterna, nell'Eucaristia e nelle preghiere. Noi, ogni volta al mese, dice, ritornate di nuovo a riunirvi una volta al mese, la famosa giornata di convivenza che noi per miracolo facciamo un paio di ore e poi cu scappa, cu corre. La verità, quando una volta, anche quando avevamo i figli un po' più piccoli, stavamo giornate dalla mattina alla sera, non guardavamo l'orologio, ora pare che tutti i problemi su mondo li avevamo noi. Quando qua, ecco, e se, torniamo sempre all'età media del gruppo, figli neonati non ce ne sono più, a meno che, è chiaro, non c'è una situazione di malattia, ecco, già là il discorso è diverso, però, per favore, non ditemi che la domenica dobbiamo fare così, dobbiamo stare con là. Anche io ho avuto un marito, e che marito? Vero Enzo? Però, ecco, bisogna avere il coraggio anche, perché quando si ha il coraggio con il Signore, di stare con Lui, il Signore altro che ci fa uscire vincitore, ma veramente ci mette la corona in testa. Ve lo posso testimoniare io. Mio marito alla fine è morto, che era forse più convertito di me. Veramente. E allora ritorniamo, perché questa è la comunità. L'insegnamento che noi abbiamo, la fraternità, la giornata di convivenza, la preghiera del giovedì. E allora veramente ritorniamo un attimino a essere carismatici, perché lo stesso Papa ce l'ha chiesto, lui ha bisogno di noi, l'ha detto chiaro e tondo, ho bisogno di voi, perché noi, non vorrei sembrare, ecco, un poco modesta, però la preghiera carismatica non è quella preghiera fredda, quella preghiera mnemonica, quella preghiera detta a memoria, è la preghiera che viene dal cuore. Il seminario di vita nuova ci fa persone nuove. Noi invece abbiamo dimenticato quel giorno, facciamo memoria del nostro seminario, facciamo memoria delle parole che il Signore ci ha dato. A proposito di parola che il Signore ci ha dato, io purtroppo mi sono resa conto, perché mi è stato detto, che tante sorelle hanno perso il famoso segnalibro con la parola scritta. Per me è un dolore, credetemi. È un dolore, perché in quella parola che il Signore ti dona il giorno del seminario c'è la tua vita, è la strada che il Signore ti indica e ti dice tu devi fare così, devi fare così. Io a distanza di 25 anni, quando la rileggo, anche se ormai la so a memoria, però ogni tanto mi piace rileggerla, io dico, oddio, e guardo la mia vita passata, ma è vero, cioè il Signore ci dice quello che noi dobbiamo fare. Purtroppo noi siamo molto sordi, noi non ascoltiamo più, noi sentiamo. Sentire è molto diverso da ascoltare, perché l'ascolto si fa col cuore. Tu senti così con le orecchie e basta. Quindi veramente dobbiamo cercare di ritornare alla preghiera. E poi un'altra cosa, diceva Salvatore, sì, c'è un mondo fuori che ci sta aspettando, però la nostra opera evangelizzatrice dovrebbe cominciare già da dentro la Chiesa, con i fratelli che già frequentano la Chiesa. E qua io mi sono ricordata di una profezia che anni fa il Signore ci ha dato, e Franca mi è testimone. Il Signore, oltre a Geo, ci ha dato un'altra parola. Io vi mando verso le pecore perdute della casa di Israele. Ti ricordi, Franca? Tanto che allora il pastorale era fatto da me, da Franca, da Rocco, da Giovanna Longo e da Giovanni Bonaccorso. Noi veramente abbiamo tanto meditato su questa parola, abbiamo cercato in effetti un pochino di mettere in atto quello che il Signore ci aveva detto di fare, certo con scarso risultato, però ecco, non erano i tempi evidentemente, però oggi ce lo sta dicendo di nuovo. C'è tanta gente anche in chiesa che va a messa, ma che è gente morta dentro. Quindi noi dobbiamo riaccendere quel fuoco che il Signore ha acceso in noi tanti anni fa, o che ancora aspetta. Ci sono tanti fratelli che aspettano questo fuoco.
C'è un regno da costruire.
C'è un regno da costruire. Cioè, voglio dire, il Signore gli manda i segni. Quello è stato un segno. E allora io vorrei concludere con le parole, ecco, di un commento di Padre Tonino. Noi nella cappella dell'adorazione ogni lunedì mattina Padre Tonino ci fa trovare il commento del Vangelo della domenica. Io quando ho letto questo ancora non sapevo di dover parlare, però siccome mi è piaciuto da morire, io veramente l'ho piegato, anche se c'è scritto qua di non, però che me lo sono portato, perché mi è piaciuto talmente tanto che io lo volevo meditare a casa. Perché Padre Tonino dice: quando era il Vangelo, voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Se non dai sapore alla... ditemi se non è, ecco, in linea con tutto quello che è stato detto a Palermo. Puoi dire i segni, il Signore non manda i segni. Questo è un altro segno. Se non dai sapore alla tua vita, se la tua presenza di cristiano non rende sapida la vita degli altri, significa che non hai mai veramente incontrato Cristo. Perché se non sei tu infuocato, come fai a infuocare gli altri? Se non sei in pace con te stessa, come puoi, ecco, donare pace a chi ti sta accanto? Se non fai luce è perché non sei stato ancora acceso. E allora ricominciamo a invocare lo Spirito Santo, ma non una volta ogni 2000 anni. Continuamente dobbiamo invocare lo Spirito Santo durante la giornata, perché è Lui che ci dà la forza. E l'unico che può accenderti è Cristo. Molti diranno: non sono capace, non sono in grado, non posso farcela. E io ti aggiungo: se ci sono riuscita io, ci potete riuscire tutte, perché io non sono migliore di voi. Io ho mille problemi non, a parte quelli fisici non me ne frega niente, ma problemi miei interiori, nel senso che io soffrivo di attacchi di panico, quindi parlare davanti alla gente già per me mi mette ansia. Quindi dico: se ci sono riuscita io, ma perché non sono brava, ma perché mi sono fidata del Signore, perché ho detto: Signore, tu mi hai chiamata. Ah, ora della vedere tu. È affare di Dio, come diceva San Francesco. È affare di Dio. E non chiama soltanto un paio di persone, chiama tutti, perché siamo tutti utili. Nella comunità, non lo chiamo più gruppo, lo chiamo comunità. Nella comunità nessuno è spettatore e noi siamo i protagonisti. Siamo tutti primi. Come dice sempre Sandy, che questa cosa mi è tanto cara, Dio non sa contare, sa contare fino a uno, perché ognuno di noi è unico per Dio. Quindi nessuno è secondo, siamo tutti figli primogeniti di Dio. E allora ognuno che si dia da fare. Non aspettiamo che sia sempre da questo lato a guardare gli altri. Tutti ci dobbiamo guardare l'uno con l'altro. E poi siamo così belli. Ci ha fatti Dio, quindi siamo belli.
Anche Gianni.
Sì, anche lui, sì, anche lui, e Manuela.
E oltre.
Molti diranno: non sono capace, non posso farcela. troppe ferite, troppi limiti, troppi difetti, troppa paura, troppa poca fede. Noi purtroppo ci fidiamo solo di noi. E forse invece l'unica persona di cui dovremmo fidarci ce lo scordiamo. No, non è così. Il discepolo sempre e per sempre resta ferito. Sempre e per sempre deve combattere contro le sue paure, le sue ombre. Ma paradossalmente siamo scelti proprio perché feriti. Vi ricordate quando vi ho detto, ognuno di noi quando riceve una chiamata, non è che la riceve perché siamo bravi, siamo belli o siamo capaci. La prima domanda che ognuno di noi si dovrebbe fare:
cosa vuole il Signore da noi?
Ah, te lo ricordi? Perché mi hai chiamato, Signore? Che cosa vuoi che io faccia? O da che cosa mi vuoi guarire? Perché il Signore ci vuole guarire anche dalle nostre paure interiori, dalle nostre ansie. Credetemi, guardate che io ormai ho 150.000 paure. Non sembrerebbe, lo so, ma ce le ho pure io. Poi quando si tratta delle mie figlie, non ne parliamo. Non lo faccio notare. Però di dentro c'è un tormento interiore. Ecco. Diventiamo dei guaritori feriti, peccatori perdonati, non brilliamo.
E il Signore
avevo messo la sveglia. Avevo messo la sveglia, era per sapere quanto tempo mi restava. Quindi diventiamo dei guaritori feriti, peccatori perdonati, non brilliamo di luce propria, non siamo diversi o migliori, siamo stati accesi. Noi non dobbiamo convincere, dobbiamo essere. Ritorna la parola essere. Quindi vedete un po' in tutti questi discorsi come la parola essere spunta sempre. Non dobbiamo far luce, ma restare accesi attingendo alla fiamma viva della parola. Noi non portiamo noi stessi, ma un Dio donato, guaritori feriti che sanno riconoscere il dolore di chi incontriamo, compatirlo e orientarlo verso la guarigione profonda operata dal Maestro. Questo è il programma di Isaia, del rotolo che lesse Gesù. Peccatori perdonati proprio per aver conosciuto la tenebra e l'ombra, sanno incoraggiare i peccatori senza giudicarli e senza ingannarli. Possiamo essere un enorme svettante cielo pasquale o un piccolo lumino scaldavivante. Lasciamo lo stesso luce. Se non siamo accesi, siamo solo un pezzo di cera. E allora ci sono tre segreti per essere sale e luce. Primo segreto, non attribuire nulla a noi stessi, non contare sulle nostre qualità, sulle nostre capacità e sulle nostre forze. Secondo segreto, abbandonarci, affidarci in tutto senza riserve, senza paure al Signore, accettando di ricevere tutto da Lui e questo non una volta per tutte, ma costantemente. Terzo, su questa base, serenamente, coraggiosamente, spenderci, donarci, sapendoci guidati, portati dallo Spirito del Risorto. Amen. Amen. Vogliamo dire...